Il seguente sermone è dal pastore Marco De Felice. Per altri suoi sermoni visita il sito www.aiutobiblico.org www.aiutobiblico.org. Buon ascolto. La Bibbia parla molto dell'unità fra fratelli. Allora, è giusto per uno o più credenti di separarsi da altri credenti? Se è giusto, è sempre giusto? Oppure ci sono motivi validi per separarci e ci sono altri motivi che non sono validi? È una domanda importante questo. Una separazione è sempre dovuto al peccato in almeno uno dei due? Vogliamo considerare questo argomento tramite gli avvenimenti in Atti 15, la fine del capitolo. In questo brano, dal versetto 36 in poi, troviamo un avvenimento molto conosciuto, ma non sempre compreso bene. Cioè, troviamo quando Paolo e Barnaba si separano. Trovate come Atti 15. Per capire quanto la loro separazione era una cosa inaspettata, dobbiamo ricordare quanto Dio aveva usato Paolo e Barnaba insieme. La loro storia inizia in Atti 9, poco dopo che Gesù Cristo è apparso a Paolo, allora chiamato Saulo, visto che Saulo aveva perseguitato la Chiesa di Cristo, quando andò a Gerusalemme dopo la sua conversione, i credenti di Gerusalemme rifiutarono di accettarlo perché avevano paura di lui. Allora Barnaba lo prese e lo condusse dagli apostoli. Barnaba raccontò come Cristo era apparso a Saulo e come Saulo aveva predicato il nome di Cristo a Damasco. Per mano di Barnaba, Saulo fu accettato dai credenti. Poi, la seconda volta che troviamo Barnaba e Paolo, allora ancora Saulo, insieme, è Atti 11. Poco dopo che Dio aveva iniziato a salvare tanti gentili ad Antiochia. Quando la Chiesa di Gerusalemme sente la notizia che Dio stava salvando tanti nuovi credenti, maggiormente gentili ad Antiochia, la Chiesa inviò Barnaba ad Antiochia per incoraggiare i nuovi credenti. Leggo Atti 11, 22-26 e notate quello che fa Barnaba. Va a prendere Saulo. Leggo, la Chiesa sta sentendo questa notizia. 22. La notizia di questo, di questa salvezza di tanti gentili, pervenne agli orecchi della Chiesa che era in Gerusalemme, ed essi inviarono Barnaba, perché andasse fino ad Antiochia. Quando egli giunse, vista la grazia di Dio, si rallegrò e esortava tutti a rimanere fedeli al Signore, con ferme proponimento di cuore. Perché egli era un uomo da bene, pieno di Spirito Santo e di fede. E un gran numero di persone fu aggiunto al Signore. Poi Barnaba partì per andare a Tarso in cerca di Saulo, e trovatolo lo condusse ad Antiochia. E per un anno intero essi, Barnaba e Saulo, si radunarono con la Chiesa e maestrarono un gran numero di gente. E per la prima volta ad Antiochia i discepoli furono chiamati cristiani. Quindi Barnaba apre la porta per Saulo di essere accettato a Gerusalemme. Barnaba va in cerca di Saulo e lo porta ad Antiochia per svolgere insieme un ministero in questa giovane chiesa. Poi, in Atti 13, lo Spirito Santo chiama Saulo e Barnaba per andare in missione insieme. Leggo quello. Capitolo 13. Ora, nella chiesa di Antiochia vi erano profeti e dottori: Barnaba, Simeone chiamato Niger, Lucio di Cirene, Manaen, alleato insieme a Erode e Tartarca, e Saulo. Ora, mentre celebravano il servizio al Signore e digiunavano, lo Spirito Santo disse: Mettetemi da parte Barnaba e Saulo per l'opera alla quale li ho chiamati. Allora, dopo aver digiunato e pregato, imposero loro le mani e li congedarono. Essi, Barnaba e Saulo, dunque, mandati dallo Spirito Santo, scesero a Seleucia e da lì la imbarcarono per Cipro. Sappiamo che avevano Giovanni detto Marco con loro. Allora, abbiamo poi studiato in un altro sermone questo viaggio in cui Dio tramite loro ha salvato tanti gentili, anche un bel po' di giudei, fondato nuove chiese in tante città, tornarono a Antiochia. Furono mandati dalla chiesa di Antiochia a Gerusalemme, Barnaba e Saulo, per aiutare a risolvere il problema che non dovevano essere circoncisi. Poi tornarono di nuovo ad Antiochia, dove rimanevano un bel po' di tempo insegnando, predicando sempre insieme, fortificando la chiesa. Potremmo dire che erano molto più stretti di fratelli. Avevano passato tanto insieme, avevano insieme visto grandi opere di Dio, avevano subito terribili persecuzioni insieme. E quindi avevano un legame fortissimo. Alla luce di questo, è giusto chiederci, come mai si sono separati? Dopo tutta questa collaborazione strettissima, si sono separati a causa di un peccato in uno o entrambi di loro? Ogni separazione è causata da un peccato? Oppure certe situazioni sono causate di peccato ed altri non sono risultato di peccato. È importante distinguere. Parlando di separazione, quando credenti si separano, bisogna considerare se la Bibbia insegna che è necessario separarci a volte o no, o è sempre un peccato, bisogna cercare sempre l'unità. E poi ci sono separazioni giuste, ma ci sono altre non giuste? Cioè, cosa dice la Bibbia su questo? Teniamo queste domande in mente mentre consideriamo questi versetti in Atti 15. Voglio leggere per primo Atti 15:36. Ricordate che questo è dopo che avevano fatto il viaggio missionario insieme, tornati ad Antiochia, andati a Gerusalemme, tornati ad Antiochia. Adesso centro la storia. Alcuni giorni dopo, Paolo disse a Barnaba: Torniamo ora a visitare i nostri fratelli in ogni città dove abbiamo annunziato la parola del Signore, per vedere come stanno. Cosa voglio notare qui? Il cuore di Paolo. Voglio notare il cuore di Paolo. Lui aveva al cuore il bene di questi giovani credenti in tanti posti nuovi e la gloria di Dio e il suo regno. Allora, Paolo in quel momento si trovava in una situazione meravigliosa. Si trovava in una grande chiesa, predicando, insegnando, evangelizzando in città, vedendo Dio operare potentemente, se ricordate. Non c'era persecuzione di quella che leggiamo. Quindi un ministero soddisfacente, molto apprezzato, frutto dal suo ministero, insieme a Barnaba e anche altri, chi potrebbe chiedere di più? Ma dopo che vedeva che la chiesa era fortificata, dopo il turbamento di quella situazione con quei giudei che avevano insegnato la circoncisione, Paolo aveva un cuore per riprendere l'opera con le zone non evangelizzate. Questo ci mostra cosa vuol dire avere un cuore per gli altri e per il regno di Dio. Cioè, Paolo non era contento di avere una bella vita, un bel ministero, tutto andava bene. Aveva un cuore per altri, lontano. Lui voleva andare a curare i credenti che Dio aveva salvato e voleva proclamare Cristo ad altri, nonostante quanta persecuzione aveva subito. qui stava bene, qui non c'era persecuzione, qui c'era una bella chiesa che andava stra bene. E Paolo voleva tornare dove c'era persecuzione e non andava tanto bene. Allora, leggendo quello, io mi chiedo, ma io ho quel tipo di cuore? Io ho un cuore che arde per vedere i credenti deboli fortificati e vedere quelli che non hanno sentito che possono sentire? Ho questo desiderio? Oppure sono talmente pieno della mia vita, i miei pensieri, problemi e sogni quotidiani che sono tutti centrati su di me che non ho tempo di pensare a quelli di fuori, al di fuori. Io appena sento di tenermi a galla qui, come posso pensare ad altri? Gesù ci comanda di avere quel tipo di cuori. In Matteo 6, Gesù ci comanda di cercare per primo il regno e la giustizia di Dio. E non è scritto a qualche credente con una chiamata speciale, è scritto a tutti. Noi dovremo avere al cuore, come passione del cuore, il desiderio di vedere il nome di Dio proclamato, di vedere gente salvata, di vedere credenti giovani fortificati. Dovremmo pregare: venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, serviti di me in questo. Quindi Paolo aveva questo tipo di cuori e dovremmo noi avere questo tipo di cuori. Il cuore di Paolo è un cuore da imitare, perché è il cuore che ogni credente deve avere. Non ogni credente viene chiamato ad andare all'estero, ma ogni credente è chiamato a desiderare, impegnarsi e pregare e vivere per promuovere il regno di Dio. Può essere dove vivo. Ma se io sto vivendo per arrivare alla fine giornata, e questo per me è la vita. Sto sprecando la vita. A quel punto posso essere morto perché la mia vita non vale niente. Io voglio il cuore di Paolo. Voglio vivere per qualcosa che vale e una cosa vale. Una cosa vale: vivere per la gloria di Dio. Signore, serviti di me oggi per la gloria di Dio. Forse avrò un ruolo piccolo, non grande, non visibile, ma io voglio vivere per la gloria di Dio nel mio piccolo. Voglio che tutti quelli intorno a me possano vedere la luce di Cristo in me. Io devo cibarmi spiritualmente. Ho chiesto ultimamente a una signora il cui marito sta molto male se aveva bisogno di aiuto pratico. Lei diceva no, perché non mi interessa la casa. Che la casa sia pulita, che la casa sia sporca, non mi importa, perché non cambierà nulla. Però un aiuto spirituale sì, mi importa. Questa è la mentalità giusta. Che importa se mangiamo una cena semplicissima, 6 volte su 7? Che importa se la casa è più sporca del solito? Che importa se io devo mancare il cibo spirituale? Quello importa. Come posso avere un cuore per il regno di Dio se non sto cibandomi delle verità di Dio? Quindi curiamoci affinché possiamo avere un cuore che desidera il regno di Dio. Cercate per primo il regno di Dio. Paolo cercava il regno di Dio. Passiamo al versetto 37, dove vediamo il cuore di Barnaba. Barnaba, se ricordate, è un soprannome. Cosa vuol dire Barnaba? Figlio di consolazione. Questo era Barnaba. Aveva dei doni spirituali che lo permettevano di essere un grande incoraggiamento, di consolazione, di fortificare i credenti. E mentre leggiamo 37, ricordate che Paolo aveva già parlato con Barnaba. Senti, torniamo a vedere le altre chiese. Questo non dice che era quel giorno, magari era dopo un po' di tempo. E 37 dice: ora Barnaba intendeva prendere con loro Giovanni, detto Marco. Mi fermo lì, questo è importantissimo. Il desiderio di Barnaba di portare Marco con loro ci mostra il cuore di Barnaba. Ricordate che Marco, detto Giovanni, detto Marco, era figlio di Maria, In quei casi i credenti a Gerusalemme si incontravano. E molto probabilmente era la stessa casa in cui Gesù aveva mangiato l'ultima cena con i discepoli. Probabilmente era Marco stesso che seguiva Gesù da quella casa, arrivato al giardino, quella notte che Gesù fu arrestato con lenzuolo, i soldati cercavano di prenderlo, lui scappò nudo. E poi Marco andò con Paolo e Barnaba in quel primo viaggio missionario. Solo che, per qualche motivo non buono, lasciò loro a Pamfilia, dopo Creta, prima di andare sulla terraferma, per tornare a Gerusalemme. Non sappiamo il motivo, ma da quello che Paolo dice dopo, non era un buon motivo. Si presume che era probabilmente perché aveva timore. Avendo visto l'opposizione, aveva timore e è tornato a casa. Al punto del nostro brano oggi, Marco si trovava di nuovo ad Antiochia, era lì. Il fatto che Barnaba voleva portarlo con loro, possiamo presumere quasi sicuramente che aveva parlato con Marco. Sai Marco, Paolo sta parlando di partire di nuovo, verresti tu con noi? E che Marco aveva detto sì, perché se aveva, no, non vengo zio, perché Barnaba era suo zio. Se Marco avesse detto no, Barnaba non avrebbe suggerito a Paolo questo. Quindi è quasi chiarissimo che avevano parlato e che Marco aveva dato il suo accordo. Allora, Barnaba, benissimo, lo portiamo. E questo fa vedere in Marco un cuore per il regno di Dio. Perché nonostante che aveva abbandonato loro, lui vuole riprendere l'opera. Allora, notate Barnaba. Barnaba voleva fare del tutto per recuperare Marco. Cioè, lui voleva aiutare Marco a riprendere il cammino. E perciò, mentre Paolo aveva un cuore fissato su riprendere l'opera, Barnaba, pur volendo riprendere l'opera, voleva, come principalmente, riprendere nell'opera Marco. Capiva che era fondamentale investire in questo giovane per aiutarlo ad essere utile nella vita, nonostante che era caduto. Tu sei mai caduto? Tu hai mai peccato dopo la tua salvezza? Sei mai venuto meno? Anche in modo profondo e non per un giorno, ma per mesi o anche anni. Grazie a Dio se ci sono le persone pronte a aiutarti a riprendere il cammino. Ognuno di noi è caduto. La domanda è: che cuore hai tu nei confronti di quelli che cadono, che ti hanno deluso, che ti hanno creato problemi, che ti hanno aggravato la vita? Hai un cuore dicendo: ma Signore, certo voglio riprendere quella persona e aiutarla, perché io sono caduto tante volte. Hai il cuore di voler riprendere perché tu pensi alle tue cadute e quanto Cristo era disposto a perdonarti nonostante che tu perdono non meritavi? O tu pensi: no, basta, sono stufo. Come pensi tu? Ringrazio Dio per Barnaba, che aveva un grandissimo cuore per voler riprendere Marco e aiutarlo. Infatti, perché questo? Cos'era successo poco prima? Ho detto nell'ultimo sermone, in quel periodo, dopo il viaggio a Gerusalemme, sono tornati a Antiochia, è successo quasi sicuramente in quel periodo che chi è venuto ad Antiochia? L'apostolo Pietro. E cosa è successo quando Pietro è venuto? È venuto e lui mangiava con credenti gentili. E poi arrivarono alcuni credenti giudei dal Gerusalemme. Cosa è successo? Vi leggo in Galati 2, Paolo parla: ma quando Pietro venne in Antiochia, io gli resistei in faccia, perché era da riprendere. Infatti, prima che venissero alcuni da parte di Giacomo, egli mangiava con i gentili, ma quando giunsero quelli, egli si ritirò e si separò, temendo quelli della circoncisione. E anche gli altri giudei, credenti giudei, fingevano assieme a lui, tanto che anche Barnaba fu trascinato dalla loro ipocrisia. Ma quando io vidi che non camminavano rettamente secondo la verità dell'Evangelo, dissi a Pietro, in presenza di tutti, se tu, che sei giudeo, vivi alla gentile e non alla giudaica, perché costringi i gentili a giudaizzare? Allora in quell'occasione Pietro era caduto nel peccato e Barnaba fu trascinato con lui, che vuol dire anche Barnaba. Ma come sicuramente si capisce che Pietro e anche Barnaba hanno riconosciuto il peccato, si sono ravveduti, hanno ripreso la strada. Allora Barnaba, ricordando quello che era successo da poco, come posso non riprendere Marco quando io stesso sono caduto? Come posso non aiutare questo a rientrare nel ministero quando il Signore ha avuto misericordia su di me e mi ha ripreso? Questo è il cuore di Barnaba. Allora, Paolo aveva un cuore stupendo perché voleva dedicarsi all'opera di Dio. Barnaba aveva un cuore stupendo perché voleva dedicarsi all'opera di Dio e voleva anche, come parte di quello, recuperare Marco. Cos'è successo? Paolo era fortemente contro l'idea di portare Marco con loro. Egli sentiva una chiara chiamata da parte di Dio di evangelizzare e fondare nuove chiese in zone difficili. Sapeva quanta dura persecuzione avevano subito nel primo viaggio e si presumeva sicuramente che ci sarebbe tante nuove persecuzioni, e c'erano in quel secondo viaggio. E perciò Paolo vedeva Marco come troppo debole spiritualmente di poter affrontare un viaggio durissimo. Leggo versetto 38. Ma Paolo riteneva che non si dovesse prendere con loro colui che si era separato da loro in Pamfilia e non era andato con loro all'opera. Paolo considerava la decisione di portare o non portare Marco dal punto di vista della sua chiamata di soffrire in molte cose per Cristo. Ricordate che Gesù aveva detto a Paolo che tu devi soffrire tante cose per me? Paolo sapeva che il suo ministero era un ministero di sofferenza. E lui diceva, Marco non è capace. Marco è un buon ragazzo, ma non ha il coraggio. Non può venire con noi. Allora, tenete in mente la situazione. Paolo aveva questo peso di andare e riprendere il ministero in zone difficili, sapendo che ci sarebbe persecuzione e sofferenze, convinto, questa è la volontà di Dio. E Paolo presumeva un'altra cosa, che non è scritto. È lì, ma non è scritto. Paolo presumeva qualcos'altro. Cosa presumeva? Si capisce da quello che è scritto, anche se non è scritto tale modo, lui presumeva, e Dio vuole che io e te, Barnaba, andiamo insieme. Prendevo per scontato quello. Dio, io so che devo tornare e quindi so che dobbiamo tornare. Quell'ultimo pezzo non è scritto che c'è lo Spirito Santo che aveva detto tornate voi. Questo era Paolo, presumeva. Certo dobbiamo andare noi. Abbiamo lavorato insieme ormai da anni. Abbiamo passato del tutto insieme. Certo dobbiamo lavorare insieme. E Barnaba presumeva la stessa cosa. Bisogna recuperare Marco. E visto che noi dobbiamo lavorare insieme, dobbiamo noi recuperare Marco. Tutti e due, convinti della volontà di Dio, erano convinti anche che dovevano continuare a collaborare insieme. Non è stato detto questo da Dio, da quello che leggiamo, ma loro presumevano. Le loro due vedute erano incompatibili. Paolo capiva, Marco non è pronto per quel ministero. E Barnaba diceva, Marco ha bisogno di non essere lasciato qui. Non si potevano andare d'accordo e perciò, versetto 39-41, è chiaro. Ne nacque allora una tale disputa, si separarono l'uno dall'altro. E poi Barnaba, preso Marco, si imbarcò per Cipro. Paolo invece, scelto per compagno Sila, partì raccomandato dai fratelli alla grazia di Dio. Attraversò la Siria e la Cilicia, confermando le chiese. Questi carissimi fratelli, Paolo e Barnaba, che avevano collaborato così strettamente da anni, che avevano passato tante esperienze insieme, avevano sofferto insieme, visto opere di Dio insieme, non potevano più collaborare. Avevano una grande disputa, perché entrambi rifiutarono di cambiare la propria posizione. Io direi, entrambi rifiutarono di abbandonare la guida di Dio. Paolo aveva una guida che era da Dio. Barnaba aveva una guida che era da Dio. E le due guide erano in due direzioni diverse. E così si separano l'uno dall'altro. Allora, consideriamo questa separazione. Vogliamo considerare quello che era il motivo per cui si sono separati e quello che non era il motivo. Vogliamo distinguere fra una separazione causata da peccato e una separazione in cui entrambi stanno seguendo Dio. Prima di tutto notate che Paolo non accusava Barnaba di peccato. Barnaba non accusava Paolo di peccato. Giusto? No, tu stai peccando. No, non leggiamo nulla di quello. Assolutamente. Questa separazione fu a causa del fatto che avevano guide da Dio diverse. La loro separazione non era una separazione del loro rapporto. Non è che hanno rotto l'uno con l'altro. Non dice nulla del genere. Anzi, troviamo evidenza che non era così. Solo che si separano a livello di opera, non di rapporto. Attenzione. La Bibbia insegna che bisogna separarci a livello di rapporto quando c'è peccato che non viene confessato. Per esempio, secondo Tessalonicesi 3, 6, Paolo scrive alla Chiesa dicendo: ora fratelli, vi ordiniamo nel nome del Signore nostro Gesù Cristo che vi ritiriate da ogni fratello che cammini disordinatamente e non secondo l'insegnamento che avete ricevuto da noi. Se un fratello cammina in disobbedienza, bisogna ritirarsi da lui, rompere i rapporti. Paolo e Barnaba non hanno rotto il loro rapporto, si sono separati a livello di ministero. Invece qui in secondo Tessalonicesi, i credenti, dove c'è un fratello che cammina male, bisogna rompere rapporti. In Tito 3, 10, 11 parla la stessa cosa per uno che insegna male, crea divisioni. Tito 3, 10 evita, evitare vuol dire separarsi da lui, evita l'uomo settario dopo una prima e una seconda ammonizione, sapendo che un tale è pervertito e pecca condannandosi da se stesso. Evita, evitare, rompere rapporti. Più brani ci insegnano questo. Primo Corinzi 5, non leggo, ma c'era quell'uomo nella chiesa che viveva in un rapporto malvagio e Paolo insegna di rompere i rapporti, nemmeno mangiare con chi, dichiarandosi fratello, sia un fornicatore, un avaro, un idolatra, un oltraggiatore, un ubriacone, un ladro, categorie che ci sono altri. L'idea, bisogna rompere i rapporti con quelle persone. Matteo 18. Se un fratello pecca contro di te, chiaramente è una cosa seria, vai da lui da solo cercando di recuperarlo, che lui si ravvede e dice perdonami, se non ti ascolta porta due o tre testimoni, se non ascolto loro portalo davanti alla chiesa, se non ascolto la chiesa lo tratta da pagano, lo scomunica, rompe i rapporti fraterni con lui. Quindi la Bibbia ci insegna che ci sono casi di rompere i rapporti quando uno chiamandosi fratello vive nel peccato o insegna qualcosa di falso. Questo serve per tenere la Chiesa pura. Ma la separazione di Paolo e Barnaba non era una separazione di rapporto, perché non c'era peccato. Era solo di separarsi a livello di quale ministero dovevano svolgere. Infatti, dico che non c'era peccato, dico che Dio guidava in due modi diversi. Guardate il frutto dei loro due ministeri separati. Parliamo di Barnaba. È riuscito a recuperare Marco? Chi ci dice che la risposta è sì? Paolo. Paolo che diceva no, non portiamo Marco. Ascoltate quello che Paolo dice di Marco in Colossesi 4:10, dopo vari anni. Sta dando saluti. Aristarco, prigioniero con me, vi saluta assieme a Marco, il cugino di Barnaba, riguardo al quale avete ricevuto istruzione. Se Marco, se viene a voi, accoglietelo. In secondo Timoteo 4:11, Paolo dice di Marco che è utile nel ministero. Un prezioso collaboratore, vi leggo. Soltanto Luca è con me, prendi Marco, conducilo con te, perché mi è molto utile nel ministero. Paolo, no Barnaba, non portiamo Marco. E qui dopo anni scrive, porta Marco, perché è molto utile a me nel ministero. E poi in Filemone, scrivendo una lettera, Paolo dice, Marco, Aristarco, Dema e Luca, miei compagni di opera, ti salutano. Dice, Marco è un mio compagno di opera. Allora, Barnaba si è impegnato a recuperare Marco. Dio ha benedetto la sua opera. Paolo stesso lo dice, quanto Marco era utile. Inoltre sappiamo che Marco è stato un compagno non solo di Paolo, ma di un altro apostolo. Marco è stato compagno di un altro apostolo. Chi? Pietro. E Marco ha scritto un Evangelo. L'Evangelo secondo Marco, da quello che imparava da Pietro. Infatti l'Evangelo di Marco ha tanti dettagli di Pietro che gli altri non hanno. Quindi Marco è stato usato grandemente da Dio, grazie a Dio per Barnaba che non ha scartato Marco, nonostante la sua caduta, ma era pronto ad investire in lui di nuovo. Ed io voglio incoraggiare ciascuno qui. Ciascuno di noi ha bisogno di essere recuperati a volte, però che possiamo tutti avere un cuore di recuperare gli altri. O che possiamo avere il cuore di non scartare quella persona che ci ha deluso più volte, forse per più anni, perché a volte posso dire che noi abbiamo deluso Dio più volte per più anni. Impariamo ad avere un cuore come Dio ha con noi e che noi vediamo in Barnaba. Chiaramente sappiamo da Atti che Dio si servò molto di Paolo anche. Infatti da questo punto Luca parla quasi solo l'autore di Atti solo esclusivamente del ministero di Paolo, tutto il resto di Atti. Allora, ci sono vari tipi di separazioni. Ci sono separazioni di rapporti che sono necessarie quando c'è uno che rimane continua nel peccato o insegna una dottrina falsa. E in quei casi bisogna separarsi dalla persona. Poi ci sono casi in cui c'è una separazione, ma non di rapporti, ma di collaborazione, perché Dio sta guidando in due direzioni diverse. Paolo e Barnaba erano entrambi guidati da Dio. Il loro problema, se c'era un problema, era che presumevano, dobbiamo continuare a lavorare insieme. Se hanno non peccato, secondo me, ma se hanno sbagliato, era quello. Presumevano. Ma abbiamo sempre lavorato insieme da anni, certo dobbiamo continuare. No, a volte Dio cambia le cose. Ma non si sono separati a livello di rapporto. E vorrei fare qualche commento per quanto riguarda il resto del brano. Quello che ho appena letto. Il brano dice, lo leggo di nuovo, dice, Poi Barnaba prese Marco, si imbarcò per Cipro. Paolo invece, scelto per compagno Sila, partì raccomandato dai fratelli alla grazia di Dio. Allora, ci sono coloro che, leggendo questo, dicono che la Chiesa ha raccomandato Paolo e Sila, ma non ha raccomandato Barnaba e Marco. No, il testo non dice quello affatto. Non è mica detto quello. E non è implicato quello. Ricordate che Luca sta seguendo il ministero di Paolo. Quindi lui lascia stare mille dettagli che non c'entrano con quello che sta raccontando. Lui non sta seguendo quello che fa Barnaba, non dice niente di Barnaba. E non dice che la Chiesa non raccomandò, ma non sta parlando di Barnaba, sta parlando a quel punto di Paolo. E quindi è normalissimo che avrebbe scritto così. È un dettaglio che non c'entrava con quello che voleva dire. Giovanni, che ha scritto l'Evangelo, ha detto molte altre cose sono state fatte che non ho messo in questo libro. Quindi non dobbiamo presumere, ma Barnaba forse non era nella volontà di Dio, la Chiesa l'ho visto male. Non c'è nulla che dovrebbe spingerci a vedere quello. Addirittura, anni più tardi, Paolo è andato a vedere Corinto. Scrivendo a loro, leggo io, 1 Corinzi 9, 6, Paolo menziona un altro servitore di Dio, pari a lui. Parlando del fatto che dovevano sostenere chi opera per l'Evangelo, Paolo scrive, o soltanto io e Barnaba non abbiamo il diritto di non lavorare? 1 Corinzi 9, 6. Allora, questo era vari anni dopo questo avvenimento. E Paolo sta parlando a Barnaba come stretto collaboratore. Anche se non stavano viaggiando insieme, erano entrambi nello stesso ministero. E Paolo dice, ma mio carissimo fratello, lui sta svolgendo il ministero a cui Dio ci ha chiamato, solo che adesso svolgiamo in due luoghi diversi. Quindi il loro rapporto non è stato danneggiato. Era solo una separazione per quanto riguarda dove lavorare e con chi. Quindi, quando c'è una separazione dovuta al peccato, un insegnamento falso, è una separazione a livello di rapporto. Non posso trattare quella persona come un caro fratello. Non mangio più con lui, lo esorto a rivedersi. Invece, quando è una separazione di ministero, è ancora un caro fratello. È importante anche ricordare che la Bibbia ci insegna di cercare la pace con tutti, di convivere in pace, in comunione fra di noi. Chiaramente, se c'è un rapporto di peccato, cioè c'è uno che vive nel peccato, dottrina, lì bisogna separarsi, ma se no, non bisogna rompere i rapporti, anche se non collaboriamo insieme. Dovremmo cercare di mantenere i legami della pace e dell'amore con altri credenti, anche se avremo ministeri diversi. Certamente, visto che abbiamo tutti da crescere, cadiamo tutti, a volte è difficile sopportare un altro. Mi dà fastidio a certi peccati che per me sono pesanti, come io ho peccati che sono pesanti per altri. Quanto è bello quando siamo pronti a sopportare e amare gli uni gli altri, come leggiamo in Colossesi 3. In realtà, oggi, ci sono tanti credenti che si separano a livello di rapporto per motivi che non sono validi. Differenze di chiamate, non dottrina o peccato. E questo danneggia la Chiesa. Quindi, oggi ci sono troppe separazioni sbagliate e non ci sono abbastanza separazioni dove servono. Non ci sono abbastanza separazioni da chi cammina nel peccato o insegna dottrina falsa. Continuiamo a accogliere persone che dovremmo allontanare. E ci separiamo in casi dove dovremo restare in comunione. Perciò dovremo essere attenti a non separarci per motivi sbagliati e dovremo essere disposti a separarci quando segue l'insegnamento biblico. Io ringrazio Dio che Lui è in controllo. Nel caso di Paolo e Barnaba, entrambi volevano vivere alla gloria di Dio. E Dio aveva guidato loro di andare in due direzioni. Questo all'inizio era una tensione perché presumevano di dover lavorare insieme. Ma quando hanno capito la volontà di Dio, in realtà abbiamo visto che Dio ha compiuto molto più da loro separati di quanto avevo compiuto quando erano insieme. Il loro ministero, i loro due ministeri ormai, si sono moltiplicati grandemente. Io prego che noi possiamo avere il cuore di Paolo e di Barnaba. Io prego che noi possiamo desiderare la gloria di Dio. Io prego che noi possiamo cercare per primo il regno di Dio e la sua giustizia e non le nostre cose. Abbiamo letto questa settimana, alla lettura di mattina, la promessa che leggiamo mattina e colazioni. Abbiamo letto, quando noi cerchiamo prima il regno di Dio, ci pensa Dio alle cose materiali. E vi dico una cosa, è vero. Tu ti senti aggravato? Tu ti senti di non arrivare a galla che c'è troppo da fare? Tu ti senti di andare a letto con mille cose che servivano fare e non hai potuto fare? Allora prendi più tempo per Dio. Ma no Marco, non capisci? Non ho abbastanza tempo. No, 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 no. Stai facendo tu, nelle tue forze, quello che non riesci a fare. Hai bisogno della forza di Dio. Fidati di Dio. Cerca per primo il regno e la giustizia di Dio e tutte queste cose vi saranno sopraggiunte. Ed è vero questo. È tanto vero. Prego che avremo un cuore per il regno di Dio. E prego che avremo un cuore per recuperare coloro che cadono. Prego che avremo un cuore come Barnaba. Non, mi ha fatto troppo male. E quanto male hai fatto tu a Dio. Quindi per tu che sei lontano da Dio, torna! Ti assicuro una cosa, le persone possono peccare nei tuoi confronti, ma Dio ti accoglierà. Ti accoglierà. Io prego che troverai anche dei credenti che ti accoglieranno. E io prego di essere quel tipo di credente. Ottimo esempio in questo brano, il cuore di avere, e che Dio in sovrano è all'opera. Quindi, cerchiamo di avere un cuore dove cerchiamo per primo il regno di Dio e la sua giustizia, e cerchiamo di avere un cuore dove riprendiamo chi cade. E così Dio opererà tramite noi. Preghiamo. Padre, voglio ringraziarti perché io tante volte sono caduto e se avessi fatto la cosa giusta mi avresti abbandonato, mi avresti lasciato lì, Padre. Non meritavo altro. Ma con tanta grazia e misericordia mi hai ripreso su. Mi hai rialzato. Mi hai ripreso a te. E mi hai messo ancora in servizio, tutto per grazia. E Padre, tu ci chiami ad avere quel cuore. Leggiamo in Colossesi di sopportare l'uno l'altro, di avere un vincolo di amore, di avere pazienza l'uno con l'altro, di perdonare gli uni gli altri, come tu perdoni noi. O Padre, mostraci la malvagità di un cuore duro che non vuole riaccogliere. Mostraci il pericolo spirituale di non voler perdonare perché Gesù dichiara chi non perdona non sarà perdonato. Aiutaci a vedere il perdono che noi riceviamo in modo che possiamo perdonare liberalmente, ripetutamente, 7 volte 70 ogni giorno. E poi Padre, aiutaci ad avere un cuore che arde per la tua gloria. Aiutaci a cercare per primo il tuo regno e la tua giustizia. Quanto è facile essere preso con tutti gli impegni, perché sembra che non ce la facciamo, e a volte non ce la facciamo per il semplice fatto che stiamo facendo noi quello che non possiamo fare senza la tua potenza che opera in noi, che non abbiamo perché non stiamo cercando per primo il tuo regno. Aiutaci a camminare per fede. Aiutaci a fidarci di te. Aiutaci a desiderare la tua gloria e la salvezza di altri e la crescita di chi è già salvato. Aiutaci a desiderare questo, a pregare per questo, a spenderci per questo. E Padre, tu sarai fedele alla tua parola di aggiungerci tutte le cose che servono. Allora, aumenta la nostra fede e darci una visione della tua gloria che possiamo vivere per te. Ti ringrazio per questo brano, ti ringrazio per questi due uomini, fratelli nostri, e che ti sei servito di loro per compiere grandi cose. Serviti di noi. Nel nome di Gesù Cristo ti prego. Amen.